Gazzetta numero 1, lato A. Giovani del 2000, informazione per i giovani del terzo millennio. Numero 7, dicembre 2002. Medicina orientale, false illusioni, suggestioni o solo vere alternative ai farmaci tradizionali? Continua il corso di Outlook Express. Rally, nuove frontiere superate per i non vedenti. Social Forum, una pacifica manifestazione o un'invasione di violenti esaltati? In questo numero, editoriale di Mario Lorenzini, cultura, un rivoluzionario metodo per curarsi, di Irina Gregoriev e Renato Bianco, esoterismo, religioni e dintorni, Seti Fregano, di Corrado Malanga. Hobby e tempo libero, sulle ruote del sud, la Sicilia, un'isola, un mito, di Valeria Baccari. Informatica, con Outlook Express, lezione terza, risposta ed inoltre dei messaggi, di Paola Vagata. Lavoro, il lavoro, luce che ritorna, di Natale Todaro e Luigi Palmieri. Musica, Alex Baroni, Quando il destino presenta il canto, di Weiner Broccoli. Normalità e handicap, anche non vedenti possono partecipare ad un rally, di Irene Verzelletti. Racconti e poesia, In un tramonto eterno e nitido, di Simona Convenga. Riflessioni e critiche, Cos'è ormai Natale, di Elena Aldrighetti. Di chi sono le colpe, di Aries Dominghini. Due tesi a confronto, di Maurizio Martini. Fiorentini, esprimiamo il nostro sdegno, di Oriana Fallaci, tratto dal Corriere della Sera del 6/11/2002. Retorica vergognosa, di Eugenio Scalfari, tratto da Repubblica del 7/11/2002. Per un Natale che non porti sofferenza e morte agli animali, a cura di Vita Universale. Elenco rubriche, comunicati, cultura, esoterismo, religioni e dintorni, hobby e tempo libero, informatica, istruzione, lavoro, normalità e handicap, patologia, racconti e poesia, riflessioni e critiche, spazio donna, sport. Direttore, professor Carlo Monti. Vice direttore Maurizio Martini. Redattori Alessio Lenzi, Mario Lorenzini. Redazione via Francesco Ferrucci numero 15, 5100 Pistoia. Telefono 0573 22016. Email gio2000@freemail.it. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze al numero 4197 del 26/6/2000. Gli articoli contenuti nel periodico non rappresentano il pensiero ufficiale della redazione, ma esclusivamente quello del singolo articolista. Editoriale. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Non è Battisti, purtroppo, bensì la ditta che ha vinto l'appalto per costruire un edificio scolastico puntando solo sul basso prezzo, una scarsa qualità di realizzazione. Ma è anche l'architetto compiacente che concede il permesso di erigere un'abitazione alla famiglia che gli promette qualche favore. E lo pensa, o lo dice, il trasportatore di greggio con la petroliera che ha lo scafo sottile sottile. Ma con chi parlano queste persone? Forse dialogano con Dio? Può darsi, ma stiamo bene attenti, perché questo Dio va bene anche per gli atei. Non si chiama Allah o Geova, lo conosciamo tutti, è il Dio denaro. Se poi vogliamo fare il confronto con le altre religioni, lo possiamo chiamare Dio profitto, Dio tornaconto, in special modo economico, e via dicendo. Ci siamo capiti, no? Mi spiego. Anche con esempi, il comune di XXXXX bando di gara per la costruzione di una scuola. Rispondono le ditte A, B, C. La ditta C mostra un preventivo di spesa più basso e pertanto vince l'appalto, ovvero si aggiudica il diritto di eseguire lavori di costruzione di cui sopra per conto del comune in questione. Sì, tanto l'unico criterio di valutazione nel decidere a chi affidare un'opera così importante è solo il costo finale, perché si sa, le casse degli enti pubblici sono vuote. Non si pensa al minimo rispetto delle normative, tanto quando la scuola è in piedi è uguale identica a quell'altra che è costata 2 milioni di euro in più, sai, quella norma antisismica. E allora, il capo della ditta pensa, io vorrei guadagnare di più risparmiando sui materiali, visto che ho già proposto al comune un prezzo all'osso. Non vorrei farlo perché è scorretto, non è un palazzo sicuro. Ma se vuoi, tanto è l'apparenza che conta, cosa vuoi che succeda? Ma il terremoto, santo Dio, un'inondazione. Mi sembra che ultimamente queste cose siano più probabili che remotamente possibili. E il combustibile disperso in mare? Quanto costa fare un doppio scafo a una nave cisterna? Che importa, la salute del mare e delle spiagge rovinate non ha un prezzo. È forse bello vedere la faccia dei giornalisti, loro che gridano «disastro ecologico, allarme inquinamento?». Sono ammirevoli gli sforzi dei volontari della protezione civile e di tutti coloro che, impegnati nel riorganizzare la vita a chi è stato colpito dal terremoto, fanno del loro meglio, ma la solita frase inutile detta, era, col senno di poi, lo voglio dire, ci si poteva pensare prima, ci si doveva pensare prima. E se necessario, le navi che trasportano materiali contaminati avranno un triplo strato di protezione e i dirigenti degli uffici tecnici la smetteranno di assegnare concessioni edilizie in prossimità di un fiume o a ridosso di una collina a rischio, solo per una mazzetta sporca. Io dico che è giunto il momento di mettersi la manina su quella cosa chiamata coscienza. Ogni volta siamo tentati da Dio denaro. Cultura, un rivoluzionario metodo per curarsi, di Irina Grigoriev e Renato Bianco. Sarebbe ora che gli occidentali si svegliassero un pochetto. Raramente noi pensiamo al fatto che il nostro rendimento su qualsiasi piano, fisico, mentale, spirituale, eccetera, è proporzionato all'energia che possediamo. Questo fatto è ovvio. D'accordo. Ma sappiamo bene che i fatti più ovvi possono sfuggirci. Sappiamo che l'energia la attingiamo dai cibi, dall'aria, dall'acqua, dal riposo, dall'esercizio fisico moderato e compiuto con sano criterio. Tutti gli orientali sanno benissimo che la preghiera intelligente e la concentrazione ci possono dare molta energia, mentre gli occidentali dubitano generalmente di questo fatto, ma arrivano addirittura a considerare fanatico o pazzo colui che sostiene tale concetto a spada tratta. Quando il nostro corpo presenta carenza di energia, dobbiamo in qualche modo compensare tale carenza, altrimenti si crea logicamente uno squilibrio. Lo squilibrio può provocare a sua volta una disarmonia sufficiente per portarci a quella condizione o stato che va sotto il nome di malattia. Quando subentra la malattia, siamo quindi in presenza di uno squilibrio energetico, vibratorio, che si sta manifestando sotto forma di sintomo. L'energia vitale chiede di essere riequilibrata. Il raggiungimento del giusto equilibrio, il passaggio dell'energia stessa da un punto all'altro dell'organismo, permetterà alle nostre risorse di far fronte al sintomo. Un bel giorno, l'ingegnere elettronico e fisico quantico René Nakakian si rende conto che occorre diventare un metodo ed una serie di apparecchiature adatte a stimolare l'energia vitale nel corpo, seguendo la strada dei meridiani di agopuntura della medicina cinese. Dopo 10 anni di duro lavoro, di ricerca, una laurea in medicina cinese, egli mette a punto degli apparecchi capaci di riprodurre perfettamente fenomeni di regolazione bioenergetica. La salute riflette dunque una situazione di equilibrio di una buona condizione bioenergetica. Che genere di equilibrio? Ce lo dice la medicina tradizionale cinese. L'equilibrio fra due forze opposte che si confrontano in tutte le manifestazioni della natura, yin-yang. Da più di 5.000 anni la medicina agopunturistica cinese ha stabilito la circolazione energetica, la quale deve essere libera di circolare nel corpo se vogliamo ottenere un benessere globale e la perfetta salute psicofisica. Al giorno d'oggi siamo in grado di misurare l'energia e di controllare la sua restaurazione e la sua cura. Il metodo ACMOS si prefigge un triplice scopo: prevenire i disturbi organici o psichici tramite la messa in evidenza delle disfunzioni energetiche e la loro regolazione, personalizzare l'aiuto che viene dato in base alla struttura e allo stato energetico, essendo ogni soggetto unico, scelta compatibilità e dosaggio dei prodotti. Potenziare la capacità del corpo ad autogestirsi di fronte alle situazioni difficili che richiedono la piena e intera partecipazione della persona interessata, incidente di salute, avvenimenti dolorosi, ferite psicologiche. In Italia esistono circa 20 centri ACMOS e un piccolo numero di bioenergetici che fanno i trattamenti. Nonostante tale sistema dia risultati oggettivamente verificabili, le persone sono molto scettiche riguardo a tutto ciò che non è rigorosamente scientifico e medico ufficiale. Quindi la clientela è molto scarsa e anche perché un trattamento impegna una persona ad una seduta di circa 3 ore. La gente spreca un sacco di tempo in cose futili, ma per la salute non ha mai né tempo né soldi. Informazioni generali. L'equilibrio energetico secondo il metodo ACMOS. SBI International di Parigi è un centro di ricerca tecnica e scientifica specializzato nello studio della dimensione energetica dell'uomo. Questo aspetto essenziale dell'essere viene preso in considerazione solo nelle medicine tradizionali orientali. I mezzi moderni di indagine e di misura che la scienza ha messo a disposizione dei ricercatori, come le scoperte della biologia molecolare, della biofisica, della biochimica, hanno permesso di mettere a punto un insieme di tecniche che sfociano nel metodo ACMOS. Metodo ACMOS. ACMOS significa analisi di compatibilità delle materie sull'organismo e la loro sinergia. Questo metodo è stato creato dal dottor René Akakian, di formazione ingegnere, per vocazione ricercatore in energetica. I suoi studi scientifici, le sue conoscenze della medicina tradizionale orientale, il suo dottorato in scienze e biologia molecolare gli hanno permesso di applicare la medicina millenaria cinese con procedimenti nuovi ed altamente tecnologici. Principio. L'essere umano è attraversato da circuiti energetici che dinamizzano la vitalità degli organi, delle funzioni e delle differenti regioni profonde, cuore, rene, fegato, e superficiali, ossa, muscoli, pelle. L'uomo, in relazione con fattori della sua vita interna ed esterna, quali digestione, malattia, emozioni, tensioni socioprofessionali e di relazione, si organizza di continuo. Ciò accade grazie all'attivazione e disattivazione di una rete di circuiti e di fusibili che i cinesi hanno classificato con grande precisione sotto il nome di meridiani e punti di agopuntura. Il metodo ACMOS utilizza tutti i mezzi scientifici di misura e di regolazione per comprendere ed adattare la medicina energetica tradizionale cinese alle scoperte attuali. L'equilibrio energetico globale dell'uomo sarà realizzato tenendo conto della costituzione della sua forza centripeta, che assicura le sue riserve energetiche, e del suo irraggiamento centrifugo, che vitalizza e rigenera il suo sistema cellulare. Basandosi sui principi della fisica quantica, il corpo sarà esposto alle gamme di coerenze armoniche, ACMOS, che gli permetteranno di esprimere le sue debolezze energetiche a più di 27 livelli di organizzazione fisica e mentale. Se vi è accumulo di aggressori, il corpo perde i suoi punti di riferimento e non può più riequilibrarsi da solo. Dopo aver perso il controllo dei suoi punti di comando, agopuntura, l'organismo abbandonerà alcune coerenze per assicurare l'essenziale. È così che l'essere si trova implicato in un concatenamento di disordini energetici che provocano alla fine tensioni fisiche e psichiche. Il metodo ACMOS permetterà all'organismo di identificare da solo la sequenza di disordini, partendo da più profondi per risolverli ad un ritmo ben definito. Obiettivo del metodo ACMOS. L'organismo, avendo perso le sue armonie, non riesce più ad organizzarsi. Il metodo ACMOS permette al corpo di ristabilire un numero sufficiente di armonie e di punti di comando per ritrovare la sua perfetta capacità di autogestione. Il rigoroso protocollo ACMOS realizzerà l'equilibrio globale in modo durevole. Un insieme di tecniche assicurerà la circolazione dell'energia vitale negli organismi del soggetto, vegliando sulla compatibilità dei rimedi e della loro posologia. A chi è rivolto il metodo ACMOS? Il metodo ACMOS riguarda ogni persona che desidera mantenere il suo equilibrio globale a titolo preventivo per meglio resistere alla malattia e alle tensioni della vita quotidiana, e a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie prestazioni nello sport, nello studio, nel lavoro e nella vita di relazione. Come si svolge una seduta di equilibrio? 1. La misurazione dei campi vibratori è realizzata con l'antenna di Laker-ACMOS. Questa indica i livelli dei blocchi energetici che rallentano la vitalità di un organo, di una funzione o di una regione del corpo. Il bilancio energetico è stabilito dal tester energetico ACMOS-7, che identifica e localizza i blocchi nei circuiti fisici e mentali. 3. L'equilibrio globale è realizzato con la microstimolazione effettuata con l'ACMODERMIL, partendo da circuiti profondi affinché il corpo ritrovi i suoi punti di riferimento e le sue capacità. 4. L'analisi di compatibilità e il ristabilimento dei punti fusibili e delle armonie è realizzato grazie alla valigia. Test ACMOS, che permette di identificare più di 27 livelli di disordini. 5. La ricerca delle aggressioni geobiologiche, ambientali, relazionali, metalli pesanti, radioattività, telefonini, computer, microonde, con l'antenna di Laker. Come prepararsi per un consulto ACMOS? 1. Non assumere in previsione né pasti pesanti né complessi alimentari, integratori vitaminici, né medicine. 2. Munirsi di tutto ciò che si è soliti ingerire, come medicine, vitamine, tisane, ormoni, o applicare su se stessi come cosmetici a base di oli, eccetera. 3. Presentare risultati di analisi biologiche ed altri esami recenti per confrontarli con esami successivi alle sedute ACMOS. 4. Munirsi degli oggetti che si portano abitualmente addosso: orologio, anelli, occhiali, calcolatrice, cellulare. Gli effetti di un equilibrio ACMOS. L'eliminazione dei blocchi permetterà all'energia vitale di raggiungere gli organi, le regioni e le funzionalità che erano bloccati e di ristabilire così la loro vitalità. Questo ristabilimento suppone l'eliminazione dei ristagni di tossine in funzione della quantità eliminata. Si può risentire di una certa fatica o di reazioni superficiali se il blocco è importante e vecchio. I problemi di fondo possono essere liberati solo dalla superficie e ogni segno esterno di eliminazione conferma che il fondo si sta regolando. La conseguenza di un primo equilibrio può limitarsi ad una urina molto carica che confermerà l'eliminazione. Tutti coloro che fossero interessati ad avere ulteriori informazioni sul metodo ACMOS possono rivolgersi alla nostra redazione. Esoterismo, religioni e dintorni. Seti fregano, di Corrado Malanga. La realtà è lontana da noi mille miglia. Come comprendere le cose che ci circondano? Qualcuno pensa che basta guardarle bene e si capirà come funzionano, ma le cose non stanno semplicemente così. Infatti, per poter fare un'osservazione utile a farci capire, occorre essere intelligenti. La stragrande maggioranza degli esseri umani, purtroppo, non è dotata di grande cervello ed è totalmente incapace di fare osservazioni. Mi direte, ma da cosa si vede che uno è intelligente o scemo? Risponderei così. La persona intelligente è solo quella che riesce a mettere insieme più aspetti della realtà, a trovarne una correlazione. Dunque, chi ricorda a memoria la Divina Commedia non è intelligente e spesso chi fa il professore universitario è solo un raccomandato che ha vinto un concorso truccato e non è intelligente neppure chi fa lavorare gli altri al suo posto, semmai sarà un furbo. E sono intelligenti quelli che guardano il Grande Fratello o che contano i fagioli nel barattolo della Carrà, seduta sul sofà? Purtroppo la televisione sceglie le sue trasmissioni basandosi sull'indice d'ascolto, cioè su quel parametro che indica quanti spettatori guardano un'altra rete televisiva. Per far sì che più spettatori scelgano la tua emittente vanno programmate cose che abbiano un alto indice di gradimento, quindi ritenendo i propri spettatori stupidi si trasmettono programmi dementi, garantendosi così grandi coperture di audience su tutto il territorio. Questo perverso sistema aumenta il numero degli stupidi che si friggono il cervello guardando le icone del piccolo schermo. Mentre intelligenti ci si nasce e non si può diventare perché il DNA non è acqua, stupidi ci si può diventare assai più facilmente di quanto uno non creda. La televisione non cerca di informare, ma è proprio il tornaconto. Chi governa usa le televisioni proprio per coltivare la stupidità dei suoi sudditi, che così lo voteranno alle elezioni politiche in eterno. Anche i professori universitari seguono lo stesso criterio. Essi scelgono dei collaboratori sempre un poco più stupidi di loro per poterli dominare, ma questi, quando faranno carriera, sceglieranno a loro volta collaboratori ancora più stupidi e così via. Tali professori andranno a far lezione senza sapere niente e creeranno una classe di studenti stupidi che a loro volta faranno carriera. Se in questa situazione spuntasse fuori per caso qualche persona intelligente, le converrebbe nascondersi tra le pieghe della stupidità per evitare di essere scoperta ed eliminata come un virus dalla società che lo circonda. Perché bisogna cercare di riprendere la situazione in mano? Perché altrimenti il cittadino terrestre verrà sempre di più fregato dai pochi che fanno i furbi, che agiscono per i loro interessi. Dietro la globalizzazione esiste proprio questo immenso rischio. Per i loro interessi i potenti decidono di andare su Marte. Bene, per fare ciò ci vogliono i tuoi soldi e tu devi essere convinto a darglieli. E ti convincono con la televisione, per mezzo di una scuola inesistente, con le religioni, con discorsi patriottico-militaristi, insomma attraverso le loro politiche. Una volta che tu gli hai dato i soldi e li hai votati, non puoi più tornare indietro né accusarli di niente, perché loro hanno fatto non quello che era giusto fare, ma quello che ti hanno convinto a fargli fare. Ne è fulgido esempio espresso dalla ricerca scientifica il progetto SETI, Search Extraterrestrial Intelligence, ricerca sull'intelligenza extraterrestre. Si direbbe che non essendoci più intelligenze sulla Terra, a qualcuno sia venuta la balzana idea di andarla a cercare nello spazio, sempre che da qualche parte ce ne sia rimasta. Ma le cose non stanno così. Il progetto SETI nacque molti anni fa con il benestare del Congresso americano, ottenendo milioni di dollari di stanziamenti. Quindi il suo principale sponsor ufficiale era il popolo degli Stati Uniti. Secondo i suoi ideatori, il progetto consisteva nel cercare tracce di vita intelligente fuori dal nostro pianeta, con l'ausilio di radiotelescopi che avrebbero dovuto captare segnali radio emessi da fonti a noi aliene. Era ragionevole pensare che anche gli alieni avessero fatto un percorso simile al nostro, avessero inventato anche loro la televisione e fossero diventati scemi come noi. Dunque, le televisioni aliene avrebbero involontariamente mandato messaggi nel cosmo e noi li avremmo potuti decodificare, forse allo scopo di copiare i loro demenziali programmi. Il progetto, basato su una serie di nonsensi ideologici gravissimi, o è stato partorito da stupidi o è stato partorito da furbi che, in qualche modo e per qualche ragione, ti vogliono far credere che questa cosa deve essere fatta per il tuo bene. Di solito funziona così. Il progetto è insulso per diverse ragioni. Innanzitutto, anche se dovessimo scoprire una razza aliena in qualche parte dell'universo, di questa scoperta non sapremo proprio cosa farcene. Chi se ne frega se esistono altre razze nel cosmo che trasmettono segnali radio? Possiamo parlare con loro? No. La velocità della luce non si può superare, dice la scienza ufficiale, e quindi saremmo di fronte ad un'informazione inservibile. Inoltre, qualcuno aveva detto che se per caso ci fosse stata una razza aliena ostile ed i nostri segnali radio fossero finiti nei loro ricevitori e questa razza si fosse lievemente alterata a causa del fatto che noi disturbiamo la loro più demenziale trasmissione televisiva e decidesse di distruggere il nostro molesto pianeta, noi avremmo corso dei rischi inutili. Perché cercare qualcuno che può essere ostile? Non stuzzicare il can che dorme, dice il saggio, e noi avremmo fatto tutto il contrario. Dunque, il SETI non serve a niente. Nessuno può venirmi a dire che sarebbe una grande scoperta constatare che ci sono altre razze nell'universo, perché già sappiamo che è così e quindi non dobbiamo scoprire una cosa che già sappiamo. Come? Già sappiamo che c'è vita nel cosmo oltre la nostra? E chi ce l'avrebbe detto? La scienza stessa, con una branca della matematica che parla in termini statistici. Sono state fatte anche delle equazioni che mostrano come solo nella nostra galassia esisterebbero 1 milione di pianeti in cui la civiltà avrebbe uno sviluppo simile al nostro. I dati messi in evidenza da Carl Sagan 2 decenni fa non sono mai stati contestati dalla scienza ufficiale e vorrei vedere come potrebbero fare gli scienziati a supporre che Dio avesse creato l'universo con un così grande spreco di spazio. Solo una chiesa cattolica, poco accorta, tenta disperatamente di difendere il baluardo della redenzione in questi termini. Tutto l'atteggiamento terrestre sulla ricerca spaziale assume toni grotteschi. Per gli americani bisogna andare sulla Luna e poi su Marte, ma la ragione in realtà nessuno la sa. Dobbiamo conquistare lo spazio, dice la NASA, pensando che tra il Vietnam e Marte non ci sia differenza. È proprio il verbo conquistare che fa comprendere la pochezza dei cervelli impegnati in questa operazione, poiché a loro è stato fatto credere di essere degli eroi, mentre non si rendono conto di essere stati solamente e pesantemente strumentalizzati da un potere che evidentemente ha ben altre mire su questi progetti. Lo capirebbe anche un bambino che non si può andare alla conquista dello spazio e soprattutto non si può utilizzando i lanciatori Titan. Dove volete che vada l'uomo alla velocità del missile? Da nessuna parte, anche se andasse alla velocità della luce, e questo gli scienziati ce lo ricordano ogni 5 minuti, quando si tratta di dire che gli alieni, se ci sono, abitano troppo lontano da noi o non possono in nessun modo interferire con noi. Allora, se noi non possiamo interferire con loro e loro altresì con noi, perché sprecare tempo, soldi, illusioni dietro una cosa che non andrà mai da nessuna parte? Perché non investire in fonti di energie alternative, meno costose e più efficaci, o tecnologie avanzate per tentare di sfondare il muro del tempo e viaggiare in tutta la galassia, rendendo ancora più inutile il progetto SETI e totalmente fuori luogo i viaggi spaziali di oggi? Possibile che gli scienziati non siano in grado di fare 2 più 2? È evidente che da qualche parte esiste il trucco e si vede benissimo. Il SETI rappresenta un progetto di depistaggio su quella che è una realtà oggi, la vera ricerca in campo extraterrestre. Se dobbiamo infatti credere alle dichiarazioni del colonnello Philip Corso, che fu consulente di 3 presidenti degli Stati Uniti, a braccio destro del generale Trudeau, gli americani avrebbero già altre tecnologie di matrice aliena capaci di prestazioni eccezionali, che per ovvie ragioni di tipo commerciale non possono essere rese note. Dunque, il progetto SETI avrebbe l'unico scopo di far credere alla gente che gli americani stanno comunque facendo qualcosa nel campo acrospaziale. La CIA, invece, sovvenzionerebbe le vere ricerche trasportando droga dall'Asia con i propri voli militari e spacciandola in tutto il mondo per crearsi fondi neri non presenti sul libro paga di nessuno. La ciambella però avrebbe troppi buchi ed il Congresso americano, verificando i bilanci del SETI, decise 2 anni fa di eliminare giustamente un progetto totalmente inutile. È stato questo aspetto della questione che la CIA non aveva previsto. Il Congresso stesso, ignorando di questi giochetti, aveva ad un solo colpo azzerato l'organizzazione che serviva da debunker, insabbiamento, per la ricerca vera. Qualcuno dopo si sarebbe potuto chiedere quale ricerca facesse l'America in quel campo e non gli si avrebbe più potuto sbattere sotto il muso le inutili carte del SETI. Con il rischio che qualcuno facesse troppe domande e scoprisse che la vera ricerca era un'altra cosa. Così, tra un patema d'animo e l'altro, la CIA suggerisce ai suoi sponsor speciali, grossi industriali americani, con i quali l'agenzia ha sempre collaborato, di fornire soldi privati per il mantenimento in vita del SETI. Ed ecco che il SETI viene finanziato da improbabili sponsor che, non guadagnandoci niente, danno fior di miliardi ad un progetto che non serve a niente. Gli americani sono così legati ai soldi che non farebbero mai un'operazione in cui non ci si guadagnasse qualcosa. E varie fondazioni, tra cui l'immancabile Rockefeller, il cui padre è stato anche cofondatore della stessa CIA, buttano apparentemente soldi dalla finestra. Finché esisterà il progetto SETI, non si cercherà la vita aliena davanti a noi, sul nostro pianeta, perché tutti gli sforzi saranno concentrati nel guardare dove gli alieni non sono. Basterebbe invece dare un'occhiata alla Terra per rendersi conto dell'esistenza degli UFO e che il progetto SETI è una vera fregatura. Ci sono quindi anche forti interessi privati nel tenere in piedi questo inutile progetto. Gli industriali continueranno a tenerci in pugno con il prezzo della benzina, i professori universitari con i fondi SETI manderanno avanti le loro ricerche private, il Vaticano collaborerà attivamente al progetto con i suoi più potenti telescopi, perché comunque non si deve sapere che gli alieni sono già qui da un pezzo e non sono cristiani né islamici. Il progetto SETI, dunque, è una cosa che pur non servendo a nessuno, serve a tutti quelli che ti vogliono fregare. Hai visto quanti sono? SETI ti prende anche il tempo morto del tuo computer, usa la tua energia elettrica, quindi inquina. Ma l'aspetto esteriore, la scatola del SETI, viene mostrata come una cosa importante. Partecipa anche tu al progetto. Metti a disposizione il tuo computer col progetto SETI @home.com Ti fanno sentire un eroe ed invece ti prendono per quella cosa che sta seduta sulla tua poltrona. Ed a te non resta che continuare a sorbirti il grande fratello, mentre quello vero, là fuori, controlla che tu guardi sempre la televisione per assicurarsi che non metterai mai più in moto il tuo cervello, perché se ti scoprono a pensare sei finito. Hobby e tempo libero. Sulle rotte del sud, la Sicilia, un'isola, un mito. Di Valeria Vaccari. Se il mito ha forza di valore e nasconde messaggi della storia, forse non è un caso che esso vuole i fuggiaschi da Troia ripararsi all'estremità della Sicilia occidentale e i greci vincitori, come Ulisse, avventurarsi nella Sicilia orientale alla ricerca della madrepatria smarrita. Con questa breve introduzione inizia un viaggio affascinante e suggestivo sulle rotte della storia, arte, cultura e tradizione della perla del Mediterraneo, la Sicilia, dove le nebbie della storia sono rischiarate dal fascino delle sue pietre e i profumi della mistica ritualità si perdono nella notte dei tempi. Inizieremo il nostro viaggio dalla Sicilia occidentale e precisamente dall'isola Lilibeo, l'odierna Marsala, ricca di testimonianze puniche, romane, normanne, arabe e spagnole, cittadina che unisce squisitamente il suo lato prettamente storico-culturale a quello turistico-vacanziero. Non sarà difficile, infatti, durante un soggiorno in questa splendida città, desiderare di vedere quanto più possibile e al contempo dedicarsi al relax di una bella spiaggia, alla buona tavola e all'immancabile tour per le cantine storiche. Il centro storico marsalese offre ai visitatori angoli e scorci molto suggestivi. L'arte e le testimonianze storiche sembrano mischiarsi agli spicchi di mare visibili da ogni parte della città. Da non mancare la visita al Museo Archeologico Nazionale, all'interno del quale si trova l'unico esempio di nave da guerra punica parzialmente recuperata, risalente al III secolo a.C. Le catacombe, la cosiddetta grotta della Sibilla, sita all'interno di un battistero del V secolo d.C., il Duomo, edificato sul preesistente castello normanno, che accoglie al suo interno opere del Gagini e 8 preziosissime arazzi fiamminghi del Cinquecento. Per gli amanti del folklore popolare sarà divertente muoversi tra i variopinti banchi del mercato del pesce e ascoltare le antiche nenie cantate dai marinai alla vista del turista, oppure assaporare le fresche granite di limone al riparo da un sole che nei mesi estivi non dà tregua. Marsala ha un'importante tradizione vinicola, dunque imperdibile, una visita alle cantine storiche per assaporare il Marsala DOC. Altro tour da non mancare è quello delle saline. La coltivazione del sale in quest'area, in cui il mare si confonde con la terra, ha determinato nel corso dei secoli un unicum ambientale e paesaggistico di grande valenza culturale, antropologica ed economica, offrendo alla città un motivo in più per essere visitata da una moltitudine di turisti in ogni mese dell'anno. Ad appena 5 minuti di barca delle saline emerge Motia, 40 ettari di storia sospesi sul mare che, insieme all'isola Longa, a quella di Santa Maria e della Scola, formano le isole dello Stagnone, la più grande laguna della Sicilia, annoverata tra le zone umide più importanti d'Europa. Insediamento fenicio-punico tra i più importanti del Mediterraneo, l'isola divenne un sito strategico per la sua vicinanza alla potente Cartagine. Motia, la cui fondazione viene storicamente collocata intorno all'VIII secolo a.C., torna alla luce soltanto a seguito degli scavi condotti ad opera di Giuseppe Whitaker, ricco mercante, il quale nel 1875 iniziò sull'isola una prima campagna di scavi, rinvenendo numerosi reperti fenici, oggi conservati nella villa Whitaker, sull'isola divenuta museo. Per finire, uno dei luoghi più suggestivi dell'isola è Topet, insieme di stele scolpite in pietra dove si offrivano sacrifici sull'altare di Tanit, dea della vita e della morte, del mare e della fecondità. Il rientro in barca sul territorio marsalese sarà consigliato nelle tarde ore del pomeriggio. Si potrà assistere ai meravigliosi tramonti sul mare, godendo di un silenzio irreale che avvolge le acque della laguna. Chi visita Marsala non può trascurare la gusta miscellanea tra turismo culturale e enogastronomico, sportivo, balneare che la cittadina offre al turista di tutte le età. La calda accoglienza della gente ed un clima dolce fino ai primi di novembre faranno il resto. Non mi resta che augurarvi buon viaggio. Informatica, Outlook Express, lezione 3, risposte ed inoltre dei messaggi, di Paola Vagata. In questa lezione impareremo a rispondere ai messaggi ricevuti e ad inoltrarli ad un altro indirizzo. Per cominciare, proviamo ad esplorare il menu messaggio, sia che ci troviamo nell'elenco delle mail ricevute, sia che siamo all'interno di una mail. Alcune delle voci ci saranno utili in questa lezione ed in futuro. Premiamo quindi Alt, raggiungendo con la freccia destra la voce Messaggio e scendendo troviamo le voci Nuovo messaggio, qui ci viene suggerita la combinazione rapida Ctrl+N, Nuovo messaggio con, quindi tramite un altro sottomenu raggiungibile col tasto invio possiamo decidere il tipo, edera, compleanno, annuncio, formale, auguri, eccetera. Rispondi al mittente, combinazione rapida Ctrl+R. Rispondi a tutti, combinazione rapida Ctrl+Shift+R. Rispondi al news group, combinazione rapida Ctrl+G. Questa voce è disattivata perché ci troviamo attualmente nell'elenco dei messaggi di posta e non in quello delle news. Inoltre, combinazione rapida Ctrl+F. Inoltre come allegato. Crea regola dal messaggio. Qui è possibile creare le regole di posta elettronica o filtri di cui ci occuperemo nel corso avanzato. Blocco mittente, confermando questa opzione con invio, l'indirizzo del mittente del messaggio su cui siamo posizionati verrà bloccato per evitare, se lo desideriamo, di ricevere nella cartella posta in arrivo la mail da quell'utente, le quali verranno automaticamente spostate nella cartella posta eliminata. Contrassegna messaggio, segui conversazione, ignora conversazione, combina e decodifica. Rispondiamo ora ad un messaggio. Dopo averlo letto, sempre rimanendo dentro al messaggio, attiviamo col tasto Alt il menu a tendina e portiamoci con la freccia destra fino a messaggio. Scendiamo fino alla voce Rispondi al mittente. E come abbiamo già constatato, il programma ci suggerisce anche la combinazione di tasti da premere, senza dover passare dal menu, Ctrl+R. Scendendo ancora, avremo la voce Rispondi a tutti, anche qui seguita dalle combinazioni di tasti rapidi, Ctrl+Shift+R. Voi mi chiederete, e che differenza c'è fra la dicitura Rispondi al mittente e quella che si trova più sotto, Rispondi a tutti? Se riceviamo un messaggio da una persona che lo manda soltanto a noi, un solo messaggio destinato ad un solo indirizzo di posta elettronica, la voce da utilizzare per rispondere è per forza Rispondi al mittente, Ctrl+R. Ma potrebbe presentarsi il caso di qualcuno che manda un messaggio a più indirizzi di posta contemporaneamente. Qui ci troviamo di fronte a due scelte. O rispondiamo soltanto a chi ce lo ha inviato, Rispondi al mittente, o decidiamo di rispondere a tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio, compreso il mittente, Rispondi a tutti. Dopo aver digitato il comando di risposta al messaggio, se ne aprirà uno nuovo, che ha per oggetto lo stesso del messaggio a cui vogliamo rispondere, ma preceduto dalla sigla RE, dall'inglese reply, risposta, oppure R. Facciamo un esempio pratico. Se ci è stato inviato un messaggio che ha per oggetto come va, quando risponderemo l'oggetto della vostra risposta sarà RE due punti come va, oppure R due punti come va. Il cursore si posiziona all'inizio del messaggio, lasciando una riga vuota sotto la quale Outlook Express riporta le intestazioni della mail. Esempio: messaggio originale da Pinco Pallino, pincopallino@libero.it a Mario Rossi, mario.rossi@libero.it. Data invio giovedì 10 maggio 2001, 17:24. Oggetto: come va? Poi avremo il nostro messaggio quotato, cioè riportato, ma per contraddistinguerlo all'inizio di ogni riga viene inserito automaticamente il segno maggiore. A questo punto potrebbero tornare utili alcuni suggerimenti per quotare al meglio i messaggi, intercalando brani di testo originale con le nostre parole di risposta. 1. Se rispondendo ad un messaggio desideriamo solo ringraziare o dire che siamo d'accordo o che approviamo quello che il nostro interlocutore ci scrive, o ancora non vogliamo riportare il contenuto della mail, cancelliamo l'intero messaggio originale in questo modo. Una volta col cursore all'inizio delle intestazioni, digitiamo Ctrl-Shift-End per selezionare il testo dalla posizione del cursore fino alla fine. Poi premiamo Canc. Fine, lato A, cassetta numero 1.